eccoci in diretta, ben trovati 4 minuti dopo le 13, questa è Radio Time, in radio, ovviamente anche in TV sul canale 91 del Digitale Terrestre, e questo è uno spazio autogestito a pagamento commissionato dal candidato. Il nostro ospite, o meglio la nostra ospite di oggi, è l'avvocato Marcella Lamanna. Buongiorno Marcella, ben trovata.
Buongiorno, ben trovati voi.
Allora, noi abbiamo, perdonate la nostra mancanza, abbiamo scoperto, diciamo, la tua esistenza, nel senso migliore del termine, ovviamente, proprio per quello che è venuto fuori alle cronache qualche giorno fa.
Tu hai esplosione, esatto, letteralmente.
La tua esplosione nel sottolineare quello che hai definito un vero e proprio abbandono. Tu eri responsabile, diciamo, il garante per
i diritti dei
disabili e ti sei sentita abbandonata. Quindi il tuo impegno, naturalmente, è fuori discussione. A un certo punto hai detto mollo e ti stai concentrando sulla campagna elettorale. Hai deciso di candidarti in consiglio comunale. Quindi da dove vogliamo partire? Dicci tu.
Intanto volevo dire che l'esplosione che è arrivata un po' a tutti i cittadini, che l'esplosione, insomma, che è arrivata appunto a un po' a tutti, è stata, era diciamo sotto banco, perché nel senso che era veramente una miccia che già
pronta
era
a esplodere,
accesa,
certo.
Da 3 anni, perché sostanzialmente io dall'inizio dell'incarico ho fatto notare che c'era poca attenzione nei confronti delle persone con disabilità e delle famiglie proprio nel momento in cui presentavo delle istanze, perché appunto il garante deve, tra le sue funzioni, a quella proprio di raccogliere le istanze che provengono dai diretti interessati
certo.
E presentarle, oltre alla sua funzione di indirizzo, di promozione relativa all'inclusione, all'integrazione della persona con disabilità. Quindi sono intervenuta su diverse questioni, ho presentato istanze, ho fatto lettere aperte, ho cercato di dare quella giusta attenzione.
Certo.
Alle persone con disabilità e soprattutto alle loro famiglie, che molto spesso sono quelle che portano il carico
sulle spalle
in forma concreta, sono proprio appunto i familiari, i caregiver, però ho trovato poche orecchie
disposte ad ascoltarmi,
o magari qualcuno che mi ha ascoltato, poi alla fine non siamo riuscite
a trovare la sintesi.
Esattamente, io fino all'ultimo ho battuto sulle mie richieste, confidando, intanto era il mio lavoro,
certo,
che ho sempre fatto
a titolo gratuito, ricordiamolo.
Sì, assolutamente, per me era un continuare quella che da decenni, da più di un decennio, almeno da due decenni, è la mia attività come volontariato.
Tu nella vita sei avvocato civilista, però, come dicevi tu, da un ventennio circa, sostanzialmente nel volontariato, soprattutto nei confronti dei portatori di handicap, sei sempre stata in prima fila. Quindi
sì,
ti sei approcciata a questa amministrazione 3 anni fa con la voglia di cambiare quello che era un trend di una Palermo nemica dei portatori di handicap.
Beh,
ti sei scontrata contro una realtà che poi
contro una realtà che conosciamo tutti, perché voglio dire, se noi scendiamo in strada vediamo che carrozzine in giro ce ne sono ben poche, voglio dire, perché una persona con disabilità già a monte non si avventura in questa impresa che magari camminare per la città, per non dire poi l'accessibilità ai monumenti, per non dire poi la fruibilità dei servizi e via di seguito.
Ma gli stessi uffici comunali spesso non hanno agibilità facile per chi è in carrozzina.
Per non parlare delle scuole, delle strutture pubbliche, mamma mia.
Vabbè, ok. Quindi andiamo a quello che invece succederà, che succede adesso. Tu sei in campagna elettorale con il progetto Prima Palermo, quindi fondamentalmente con la Lega, e hai scelto di fare questo cammino condiviso con chi si candiderà. Quali sono gli obiettivi? Cosa ti ha spinto e cosa vorresti fare? Ecco, quello che magari vogliono sapere in tanti.
Sì, intanto sono scesa in campo con Prima l'Italia.
Prima l'Italia, non Prima Palermo.
Sì, prima l'Italia, chiedo scusa. Sì. Ora Igor mi riprova, si chiama Prima l'Italia, sempre.
Esatto.
La lista è Prima l'Italia.
Hai nominato Igor, che alla fine è stato l'unico consigliere che è venuto alla mia conferenza stampa quando l'ho convocata nei giorni scorsi per motivare il mio atto di dimissione. Era giusto nei confronti dei cittadini e delle persone che si erano affidate a me in questi 3 anni. Cittadini nonché associazioni, insomma, abbiamo lavorato bene insieme, anche con l'organismo territoriale per la disabilità, per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Abbiamo lavorato bene fra di noi, ci siamo costituiti, ci siamo organizzati, abbiamo formato dei coordinatori dividendo le materie appunto in tavoli e tutto andava veramente bene per quanto riguarda il nostro dialogo, però poi a portare le questioni in giunta non ci, cioè, arrivano, però non hanno un seguito, un seguito sempre concreto per restare in quei termini che sono quelli che poi ci interessano. Quindi ho deciso di scendere in campo perché sostanzialmente come garante non avevo la funzione di controllo sull'attività politico-amministrativa, quella che potrei avere da consigliera comunale, perché il consigliere, sappiamo, ha la funzione dell'indirizzo, ma anche e soprattutto quella funzione di controllo. Quindi posso intervenire anche mentre una questione è in aula. A parte le interrogazioni, le mozioni che possono presentare, quindi per me significa un uscire fuori da quello stato di frustrazione dove io mi sono trovata con rivestendo la figura del garante, una frustrazione mai provata, perché ripeto, io vengo dal mondo della disabilità. Dico, quando facevo sportello presso avvocato di strada potevo mettere a disposizione delle persone che venivano, dei poco abbienti ovviamente, che venivano allo sportello e poter dare quel contributo professionale, certo, in forma gratuita, quindi la persona andava via contenta, io pure, certo, voglio dire. Invece da garante cosa era la stessa cosa, nel senso che ascoltavo le istanze che mi venivano rappresentate, dopodiché però
sviluppate le idee, i progetti praticamente restavano lettera morta.
Tu le consigliavi una giunta che però non faceva nulla, il consiglio comunale non prelevava nulla, quindi non si è fatto niente.
Non si è sostanzialmente di concreto rispetto al panorama enorme che avrebbe potuto sviluppare il garante, visto che è stato costituito. Io sono la prima garante nominata a Palermo, perché l'ufficio è nato pochi mesi prima della mia nomina, e potevamo fare veramente un grandioso lavoro, tra l'altro con la presenza già pregressa di qualche anno prima dell'organismo territoriale per la promozione dei diritti. Certo. Tutto una cosa bellissima alla quale ho aderito, però che poi mi ha portato quella frustrazione di cui parlavo.
Ecco, se non altro la consolazione è che tutto il lavoro fatto in questi 3 anni non è perduto, potresti, se dovessi arrivare in consiglio comunale, portarlo lì come consigliere al giudizio del consiglio, quindi in quel caso potrebbe tradursi in progetti reali. Questa è una buona consolazione.
Sì, e questa è proprio la finalità sostanzialmente della mia discesa in campo, perché riflettendo dopo, siccome non sono stata chiamata neanche dopo le mie dimissioni, e quindi ho avuto modo di riflettere, dico, ma ora tutta questa esperienza maturata nel campo, questa relazione che questo modo di approcciarsi anche alle persone di governo, questo modo di riuscire ad avere questo contatto con le persone con disabilità, con le associazioni, con le famiglie, conoscere praticamente la città, conoscere le barriere architettoniche che sono innumerevoli, che io le conosco una per una, dire, io avevo chiesto all'amministrazione comunale anche un operaio già pagato dal comune, che insieme avrei comprato io un sacco di cemento e mi andavo a fare 4 scivoli nelle sotto le case,
buona sostanzialmente,
e perché è quello sostanzialmente quello che vuole il cittadino. Si parla di cittadinanza attiva, si parla appunto di volere estendere a tutti i diritti che sono proprio di tutte le persone, facciamolo, soprattutto in primis con le persone con disabilità.
Se non riusciamo neanche a curare gli interessi di chi è più sfortunato di noi, che pretese abbiamo di amministrare?
Diventa complicato.
Però c'è un dato che voglio chiederti, perché è chiaro il motivo per cui tu hai scelto appunto di candidarti. Però nel ruolo che tu avevi, e in un periodo in cui questa amministrazione ancora per poco, con le sottolegida di Lelio Gorlando, ha sempre stato uno che parlando ha detto una serie di cose, continua a dirne, che purtroppo non corrispondono al vero molto spesso, e questo ci dispiace. Non hai mai avuto un rapporto diretto con il sindaco? Cioè, c'è stata una ricerca di interlocuzione col sindaco per dire, guardate, avete creato questo organismo sicuramente importante, io ho ricevuto questa nomina, tu sindaco sei sempre perché qui, perché no, e non si è mai, i rapporti col sindaco come sono stati, se ci sono stati?
Allora, intanto la mia è proprio una nomina del sindaco, nel senso è proprio lui che mi ha nominato.
E l'hai chiamato?
E l'ho chiamato, sì, l'ho chiamato più volte. Il sindaco mi ha sempre dimostrato una disponibilità all'ascolto. Ho fatto richieste, di soprattutto per quanto riguarda poi alla fine gli incontri con gli assessori, perché il sindaco comunque mi rimandava lì, cioè, in sede, giusto, assessoriale, perché comunque di fatto erano gli amministratori di governo che dovevano porre, diciamo, delle soluzioni alle questioni che presentavo. Quindi poi però di fatto chiedevo
all'assessore di conseguenza
molto spesso i numeri di telefono che mi venivano dati erano quelli che poteva rilevare chiunque su internet, cioè numeri di telefono alla quale non risponde mai nessuno.
Se sono numeri d'ufficio,
dico, se io sono
stati,
la garante, dammi, cioè,
il
dammi
personale, devo aver modo di relazionare.
Una via preferenziale sarebbe stata opportuna.
Ecco, beh, se lo chiedevi a noi magari era più facile telefonare. Sarebbe stato più semplice.
Magari, ecco, e poi dico, alla fine io ho sempre relazionato, ci sentivamo con il singolo, non moltissime volte, perché ovviamente perché ripeto.
No, vabbè, è chiaro che poi l'interlocutore tuo finale sarebbe
il mio interlocutore finale era comunque era la giunta. Dico, certo. All'ultimo, con quella relazione di fine anno del 2021, perché il garante annualmente deve relazionare proprio alla giunta comunale, ho messo nero su bianco e ho scritto che le difficoltà di cui avevo già parlato nelle mie precedenti relazioni si erano comunque intanto aumentate come numero ed aggravate, perché continuavano le richieste, praticamente non
aumentano
veniva,
le richieste e non ci sono
non
soluzioni,
non venivano evase sostanzialmente, ecco. E quindi quella, nonostante mi sia data abbia dato la disponibilità alla discussione di quei punti che io portavo nella mia relazione, però Io non posso convocare la giunta, dico.
Cosa diversa invece diventa
da consigliera comunale,
dico, ho più strumenti, opportunità di operatività. Ecco, sostanzialmente è quello.
Allora, però, quindi, faccio una domanda che magari sono anche le domande degli ascoltatori, anzi, colgo l'occasione per invitare chi sta ascoltando, ci sta guardando in TV, se vogliono intervenire, possono farlo chiamando e far sentire la propria voce, quindi riporre la domanda direttamente alla nostra ospite, chiamandolo 091 625 2521 o tramite messaggio WhatsApp al numero 338 625 2521. La domanda più semplice: perché un cittadino o una cittadina palermitana dovrebbe scegliere te per il suo voto al Consiglio Comunale?
Bene, soprattutto perché so di che cosa stiamo parlando.
Sembra scontato, in realtà.
Sembra scontato, invece
abbiamo capito che non lo è assolutamente.
Non lo è. Io conosco il dolore della disabilità, perché sostanzialmente quello è un dolore al quale molti non si vogliono dirigere lo sguardo. Capisco che affrontare il dolore è difficile per tutti. Ora non voglio mettermi a fare grandi discorsi, però quando ci sono delle richieste piccole, sapendo a monte come io so che quella piccola richiesta andrebbe a migliorare, ma di tanto, la qualità della vita non solo della persona con disabilità, ma di tutta la famiglia, perché dando un minimo di autonomia, alla persona con disabilità, che può recarsi al comune a rinnovarsi la sua tessera d'identità da solo, senza dover chiedere aiuto a nessuno, senza dover chiedere quell'assistenza che oggi è necessaria, dico, questo allevierebbe e migliorerebbe le condizioni di vita di tutta
tantissimo.
Una famiglia.
Certo.
No? Poi si stabilirebbero delle relazioni anche amicali diverse. Invece la persona con disabilità è in un perenne stato di bisogno, e oggi nel 2023 questo tipo di bisogno elementare, quello di uscire di casa con autonomia, per me non è consentito.
Tra l'altro sempre parlando di disabilità, noi spesso abbiamo affrontato qua al Time Magazine quello che è legato agli studenti, all'abbandono totale di tanti studenti con disabilità per tutta una serie di figure che mancano. Ecco, come ti poni tu a questo punto politicamente, quale dovrebbe essere il tuo intervento per tutelare e garantire quei servizi che comunque sono negati in parte per questioni di amministrazione, in altra parte per quelli che competono alla regione o a quelli dello Stato. Però l'obiettivo finale è dare dignità a ogni singolo essere vivente, ancora di più ai disabili, che così possono accedere a quelli che sono i servizi per diritto come la scuola. Ecco, come ti poni in questo senso? senso.
Come dicevi bene, appunto, dare dignità, ma soprattutto garantire il diritto allo studio, che è un diritto costituzionalmente garantito. Molte persone, molti ragazzi, questa nella prima fase mi sono occupata moltissimo della scuola, io con l'assessore Marano ci siamo viste, però le difficoltà sono molte, perché comunque dobbiamo dire che sì, la responsabilità è sicuramente degli amministratori comunali, però è anche vero che c'è un sistema che non funziona, perché per quanto riguarda ad esempio le insegnanti di sostegno, ci sono c'è una prima convocazione, una seconda che avviene intorno a settembre, poi c'è una seconda convocazione che avviene ad ottobre inoltrato. Nel frattempo i ragazzi, i bambini si ritrovano praticamente con un problema di inclusione scolastica, perché sappiamo bene che per tutta che mondo è mondo, il primo giorno di scuola è assolutamente nei nostri ricordi, perché è il momento in cui ti rivedi con i compagni dell'anno precedente, ti rivedi con i compagni nuovi, quindi è proprio quello il giorno fondamentale al quale spesso il bambino con disabilità non può partecipare, perché manca l'insegnante di sostegno. Non c'è ancora l'assegnazione. Questo per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno. Per quanto riguarda le scuole, molto spesso nelle scuole, nonostante che esista già un PEI nei confronti di un bambino o di un ragazzo con disabilità, con un monte ore di assegnazione che è stato assegnato insieme al neuropsichiatra di riferimento e agli insegnanti delle curriculari, eccetera, nonostante questo molto spesso la scuola non ha a disposizione, sempre che dico, e anche sono anche problemi di
sistema politico.
E vengono arbitrariamente ridotte le ore di sostegno per garantire un minimo al ragazzo, ma qua stiamo parlando di una discriminazione indiretta sostanzialmente. Quindi poi non parliamo anche degli assistenti alla comunicazione, gli assistenti igienico-sanitari. Dico anche quelli.
Sì, c'è stato un bel problema.
Un problema non ancora risolto. Molto spesso anche l'affidare l'incarico appunto di assistenti sanitari al personale della scuola.
È una cosa che ha fatto inorridire alcuni, non per mancanza di fiducia in quello che noi chiamiamo per tradizione il bidello. Però si
non
suppone,
sono le figure professionali adeguate,
a meno che non abbia una preparazione adeguata specifica, necessaria.
Infatti io ho fatto domanda proprio all'assessora Marano, dico: mai questo personale è stato fatto la formazione? Mi è stato risposto che è stata fatta, ma che tipo di formazione? 4 ore, 5 ore? Cioè, poi c'è anche il fatto, per carità, non vogliamo stare, però dico, magari il bidello, c'è una bambina, dico, anche c'è un rapporto personale che non può essere trascurato, Poi alla fine sono i genitori sempre quelli che sopra i quali si ripercuotono tutte queste criticità, che praticamente stanno in tensione poi a casa, perché molto spesso i ragazzi, i bambini con disabilità hanno bisogno della somministrazione di determinate medicine, ci sono i ragazzi epilettici, quindi necessità, dico, ci sono difficoltà nella deglutizione, quindi mettere lì una persona che non ha un minimo di formazione
non
o
è
una
cosa
scarsa formazione, questo come dicevo prima, toglie quella serenità alla famiglia che dovremmo garantire invece come amministrazione comunale, perché il peso dell'integrazione sociosanitaria non è della famiglia, è proprio
istituzionale.
Oggi abbiamo conosciuto l'avvocato Marcella Lamanna, la rincontreremo la settimana prossima. Ecco, per la prima volta mi pare di capire, sarebbe la voce soprattutto di un tipo di mondo che è stato escluso da troppo tempo da questa amministrazione, quindi avremo tante argomentazioni penso la prossima settimana.
Sicuramente, ovviamente, grazie intanto per essere stata con noi, in bocca al lupo come si vuol dire, buon vento, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, da Massimo Pisciotta
e da Mario Caminita.
Vittorio Ferrigno e Luca Ferritto si sono occupati della parte tecnica, ovviamente ci ritroviamo domattina alle 10.30 nella versione tradizionale appunto del Time Magazine. Grazie ancora all'avvocato Marcella Lamanna.
Grazie,
buona giornata
a voi.
A venerdì prossimo.
Grazie.